Con Tommaso Ciuffoletti, ben trovato, buongiorno Tommaso.
Ciao Chiara, buongiorno.
Mutiamola in politica, possiamo definirlo a due velocità, ovvero c'è il versante regionale, coalizioni, candidati, e poi c'è invece tutto il versante internazionale. Partiamo dalle regionali, così insomma diciamo ce le togliamo, Tommaso, queste investiture col freno tirato, investiture in estate, questa sfida Gianni Tommasi che sembra certa, però non arriva appunto il nome ufficiale. Da una parte c'è una segreteria del Partito Democratico regionale che si apre oggi e che comunque tenta una sperimentazione sulla Toscana rispetto a un campo largo prototipo nazionale, ce la farà, lo vedremo. Nel centrodestra invece il problema è opposto, coalizione definita ma rapporti tesi tra gli alleati.
Esatto, e poi io in questi giorni ti dico che ho sentito un po' di tutto, mille ricostruzioni, mille versioni, da quelle che davano nel borsino scendente, calante, la possibilità di una ricandidatura di Gianni, salvo poi leggere invece in alcune ulteriori ricostruzioni che invece il suo nome è dato quasi per certo. Simile, per quanto all'inverso, l'attesa da parte del centrodestra, dove invece si stanno aspettando di definire degli equilibri nazionali. Però rimane un punto che vale per entrambi, che mi piace molto l'approccio alla questione. Siccome si voterà a ottobre, ma perché dare dei nomi, che anche se li abbiamo già, agli elettori per confrontarsi fin da subito? Perché non aspettare? Perché non darli all'ultimo, magari nel piano delle vacanze, quando sarà una sorpresa, poi scoprirlo? Pensa quanto bene ci vogliono fare la sorpresa, non so, di Ferragosto, per dirci i candidati. A me questo approccio qua alla materia, ancora una volta, mi lascia veramente basito, salvo poi quando avremo magari a registrare anche un bel calo, come tendenzialmente ormai siamo abituati a registrare alle elezioni, sorprendersi, stupirsi del fatto che sempre meno gente va a votare. Sarà bellissimo leggere i commenti sull'affluenza alle urne.
Ma speriamo di essere smentiti. Nel frattempo però, brava. Gianni pancia a terra sui referendum.
Gianni Panciatella sui referendum, perché ha capito, penso, anche da un punto di vista, come dire, di strategia per la propria riconferma, che questo è uno dei fronti su cui si migliorerà anche la sua capacità di mostrare un impegno che vada oltre, no? La lotta per affermare la propria figura, ma di farlo anche in un contesto d'armonia con il partito, visto anche tra l'altro un bel profluvio di foto, lui dal Papa, lui con Schlein, lui che insomma sappiamo, no, dell'iperattivismo che è reale, concreto nel mondo reale, ma è anche poi proiettato nel mondo virtuale attraverso i social da parte di Gianni, quindi sì, e anche sul, ovviamente, in maniera più concreta sul tema di referendum, mi sembra che si stia spendendo oggettivamente con un certo impegno.
Però se mi parli di foto, c'è uno che insomma lo batte Gianni, perché a parte Gianni dal Papa, qui c'è veramente la tiara indossata da Trump, che già l'intelligenza artificiale ha già superato la realtà, ma diciamo Trump a sua volta la risupera, stiamo già parlando della foto di Star Wars. Ma insomma, come hai letto questa dinamica di un Trump papale in apertura appunto di settimana del conclave?
Sì, non darei idee a Gianni sull'intelligenza artificiale, ecco, non diamo idee, perché non vorrei magari potessero anche un giorno essere prese per buone. Nel frattempo abbiamo visto esattamente la figura di Trump agghindata come fosse il pontefice, e poi subito dopo scalzata da quella di lui in versione Star Wars. Purtroppo la nostra rubrica si chiama Buttiamola in politica e non Buttiamola in caciara, anche se caciara è politica, diciamo che nell'ottica di Trump tendono piuttosto a convergere, ma noi ci asterremo.
Sì, hai proprio ragione. Però un commento sull'accordo di cui si è parlato in maniera importante, soprattutto per gli scenari che potrebbe aprire rispetto alle terre rare con l'Ucraina, te lo chiedo.
Allora lì dobbiamo fare un minimo di contesto, perché appunto punto di partenza era l'idea di Trump che andando dagli ucraini diceva: voi ci dovete dare 500 miliardi, che sono quelli che noi abbiamo speso per sostenere le vostre spese militari. Piccolo inciso, non sono mai stati 500 miliardi, le stime più ragionevoli dicono che ne avranno spesi un centinaio, 100, 115 miliardi, che non sono pochi, però ti dà l'idea di come arriva l'esattore Trump a dire voi ci dovete dare 500 miliardi e siccome voi ce li dovete dare, perché arriva su questa base, noi veniamo e vi prendiamo tutto quello che avete nel vostro sottosuolo. Devo dire che Zelensky, di fronte a queste minacce, perché poi vanno chiamate per quello che sono minacce da parte di Trump, ha avuto anche, come dire, il coraggio e la fermezza di respingere quella prima bozza di accordo che gli era stata proposta. E qui una piccola parentesi su Zelensky la voglio fare, perché lui ha detto: non posso ipotecare il futuro del mio paese di fronte ad un accordo che penalizzerà non tanto noi ma le generazioni future. Zelensky è stato dileggiato spesso dai suoi oppositori per il fatto di essere un ex comico, le fotografie di lui nudo con la chitarra, tutto quello che volete. Però la frase di fronte a una minaccia di un prepotente come Trump, del fatto che non posso svendere il futuro dei nostri figli, beh, devo dire, in Italia di fronte a nessuna minaccia, però quando si è trattato di svendere il futuro è stato fatto in situazioni molto differenti pure tra quelle di Zelensky, che sì, avrà un passato da comico, ma come politico forse è più dignitoso di tanti altri. La bozza che invece è stata firmata, no, mercoledì, sì, quel principio per cui Trump diceva ci dovete dare 500 miliardi è stato cancellato, è stato fatto un fondo comune che verrà gestito da Ucraina e Stati Uniti e diciamo era il prezzo da pagare per avere il sostegno militare ancora degli Stati Uniti per, come dire, provare ancora a difendersi dall'aggressione russa e che tutto sommato è sufficientemente favorevole anche all'Ucraina, molto importante perché appunto vitale per i destini di buone zone di confine con la Russia.
La cronaca politica di queste ore ci porta in Romania con il balzo dell'ultradestra. Simion si impone al primo turno con oltre il 40%. Tutto questo come si riverbererà poi anche a livello europeo e internazionale?
Allora, sapevamo che il primo turno sarebbe andato così, non ho visto gli ultimissimi aggiornamenti per vedere chi sarà che andrà al ballottaggio, perché poi appunto quello lì, se ho capito bene, sarà dove ci si giocherà la vera partita. Sono due candidati che appunto alternativi a questo candidato di ultradestra, che oggettivamente potrebbe essere un'ulteriore rottura del fronte europeo e essere piuttosto allineato con altri leader che abbiamo visto dall'ungherese allo slovacco, con originalità di posizioni le più disparate. Ecco, però c'è ancora il turno di ballottaggio e appunto non ho visto gli ultimissimi aggiornamenti di stamani, ma conterei che fosse il sindaco di Bucarest, però ancora non ho visto, quindi non voglio dire una cosa per un'altra.
Senti, siamo in conclusione, abbiamo giusto un minuto, però siamo col fiato sospeso rispetto alla reazione di Israele per il missile sull'aeroporto di Tel Aviv. Si fanno ipotesi di reazione post visita di Trump, dunque rimandata, ma sicuramente insomma preoccupa e non poco uno scenario che è sempre più esplosivo.
Allora, qui chiaro ti do un po' di notizie che non sempre si trovano sui media occidentali, qualcuna arriva direttamente dall'Iran. Questa cosa del missile che ha colpito l'aeroporto Ben Gurion ha sicuramente fatto tanto scalpore, ma nei giorni precedenti, cose che non arrivavano sui media occidentali, se non alcuni, se non i giornalisti più attenti, è che è salita la tensione con sabotaggi, missili che colpiscono, perché poi in realtà la Repubblica Iraniana, si sta parlando, sono stati degli incendi in alcuni siti di produzione di energia in Iran. Il regime ha detto che si è trattato di un terremoto, in realtà il terremoto è la scossa tellurica verificatasi a seguito dell'esplosione. Tutto questo sono operazioni di copertura, devi sapere, lo sai, l'Iran è iperinfiltrato da agenti israeliani, quindi che hanno una grande capacità di agire. Le risposte però è che il regime non vuole dare direttamente, le appalta agli UTI, e quindi questa risposta arriva dopo una serie di sabotaggi, così insomma, non sono ufficialmente definiti tali, ma molto probabilmente lo sono, sabotaggi israeliani al piano nucleare iraniano, che appunto giusto in questi giorni si sta trattando tra Stati Uniti, seppur non direttamente Iran, per rivedere il piano nucleare. Quanto agli UTI, nell'ultimo mesi e mezzo hanno sparato 27 missili, questo è il primo che arriva a bersaglio, ma negli ultimi 4 mesi la questione USI è stata appaltata, tra virgolette, da Israele agli Stati Uniti. Sono gli Stati Uniti quelli che stanno gestendo, tra virgolette, la situazione. In un passagiorno, nell'ultimo, credo negli ultimi 60-70 giorni, in un passagiorno, senza che dei droni americani non colpiscano postazioni USI. Il fatto è che gli USI dimostrano di essere un'entità molto più organizzata, molto più resistente di tutti i cosiddetti proxy iraniani. Hezbollah è ormai fuori gioco, la Siria è collassata, Hamas non se la passa bene, gli USI invece continuano ad essere qualcosa di più, di un attore così laterale, nascosto, che non era mai stato troppo considerato e che invece, per chi conosce un po' quelle vicende, ha sempre avuto un ruolo piuttosto importante e continua ad averlo.
E ti ringraziamo per questi contributi, anche queste notizie, appunto, che, come sottolineavi, non sempre, anzi quasi mai, vengono affrontate e vengono fatte emergere per poi capire lo scenario nel quale ci troviamo. Fortunatamente, insomma, i colleghi di Popolare Network su questo e sulla questione iraniana invece ci sono stati anche in queste ore. Grazie a Tommaso Ciuffoletti, a lunedì prossimo, buona giornata.
Grazie a te, Chiara. Ciao, Chiara.
Buongiorno, le notizie delle 8:30.